nella festa del battesimo di Gesù, l'Evangelista ci ha presentato il Signore che si presenta, che va anche lui con l'altra gente, con i soldati, col popolo, va a farsi battezzare da Giovanni. E mentre Giovanni lo battezza, ecco che i cieli si aprono e si sente una voce: questo è il mio figlio diletto nel quale io mi sono compiaciuto. E dicevamo domenica scorsa che il Padre Celeste ha fatto scendere sul suo figlio lo Spirito Santo. E si insisteva nella novità, nella rivoluzione spirituale, che così veniva annunziata. Una rivoluzione che ancora perdura nella storia e arriverà fino agli ultimi tempi, quando la storia finirà. La rivoluzione spirituale di Cristo è la vocazione dell'uomo a essere figlio di Dio, a vivere secondo lo Spirito. Difatti, ecco, nel battesimo scende lo Spirito, scende su Gesù, per dare testimonianza a noi, e che la vita di Cristo, che la dottrina di Cristo è la vita dello Spirito e la dottrina dello Spirito. E ricordando la festa dell'Epifania, si diceva che sono tre le categorie degli uomini di fronte a Cristo. Ci sono gli Erode, c'è la massa del popolo, dei sacerdoti, e c'è il piccolo numero dei credenti. Anche oggi, dicevamo domenica, anche oggi abbiamo gli Erodi, e quanti ce n'è in tutto il mondo, coloro che combattono Cristo. Lo combattono con la stampa, lo combattono con i mezzi di comunicazione, lo combattono con l'organizzazione del lavoro, lo combattono con l'organizzazione delle grandi società commerciali, editoriali, con la stampa, eccetera. Tutti Erode e molti Giuda. Questo è il succo della storia, il succo della realtà. Ma dicevamo che forse non è neanche questo il punto più doloroso. Punto più doloroso non è che a Gerusalemme c'era Erode, ma il punto più doloroso è la massa dei sacerdoti miscredenti, degli ebrei miscredenti. Perché se i sacerdoti, se gli ebrei, se i cittadini, gli abitanti di Gerusalemme si fossero messi in corteo dietro ai magi, se avessero accolto il messaggio dei magi, e anche Erode ci avrebbe pensato. Anche Erode non avrebbe fatto quello che voleva fare, cioè uccidere Gesù. Di fronte a una dimostrazione popolare di fede, anche questi Erodi metterebbero la coda fra le gambe. Invece, di fronte a una massa amorfa, a una massa anonima, e si diceva, con tutto rispetto che ripetiamo, cari fedeli, e si diceva che questa massa amorfa non è solo fuori della Chiesa, ma qualche volta è anche in Chiesa. Ci si accontenta di un atto esteriore e si crede con quest'atto esteriore di aver fatto tutto. No. La preghiera, la Santa Messa, non sono fine a se stessi, ma sono impegno per la vita fuori di Chiesa. Conta poco venire qui, subire una predica, un predicozzo, e poi nella vita comportarsi come si vuole. C'è troppo movimento e non posso parlare. Vi prego, è mio dovere grave questo. La Santa Messa, secondo il Concilio Vaticano II, va sentita tutta da principio alla fine. Quindi cerchiamo di regolarci. Allora, ecco, dicevamo che Erode avrebbe riflettuto molto se il popolo, se i sacerdoti avessero fatto, insomma, fossero stati compatti con i santi re magi. E invece i santi re magi, da quanto risulta dal testo sacro, andarono soli a Betlemme. Come se al popolo ebraico non interessasse per nulla la nascita del re promesso, del messia promesso. Riprendiamo allora brevemente questo argomento. La messa di oggi non è che la continuazione. Il Vangelo di oggi è la continuazione del testo evangelico della domenica scorsa. Nella domenica scorsa Gesù entra nelle acque del Giordano e mentre Giovanni riversa l'acqua, lo battezza, ecco che lo Spirito Santo gli dà la testimonianza: questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Quindi il cristianesimo è la religione dello Spirito di Dio e dello Spirito di Cristo. Questa domenica, diciamo solo qualcosa, è la religione dello Spirito. Le domeniche prossime, Spirito di Dio e Spirito di Cristo. Il cristianesimo è la religione dello Spirito. Che significa? È la religione dell'uomo superiore, dell'uomo libero, dell'uomo morale. Vivere secondo lo Spirito vuol dire vivere secondo la legge morale, vivere secondo il riconoscimento, appunto, che l'uomo non è solo materia, ma è anche spirito, che l'uomo non è solo corpo, ma è anche spirito, che l'uomo non è solo sensazioni, ma è anche pensieri, è anche affetti, è anche volontà. Certamente l'uomo è un corpo. Il corpo ha i suoi bisogni, le sue necessità, deve essere curato, deve essere nutrito, deve essere vestito. Lo so, sarebbe tanto meglio che non ci fossero tutti questi guai. Tutte queste necessità, questi bisogni, non ci sarebbero ospedali, non ci sarebbero supermercati, non ci sarebbero tanti altri guai della vita. E invece, ecco, tutti abbiamo un povero, miserabile corpo. No, non è miserabile. A noi sembra miserabile qualche volta. Non è miserabile. È un capolavoro di Dio il nostro corpo. Perché anche il corpo viva secondo lo Spirito. Noi possiamo usare del corpo secondo i dettami, secondo i principi dello Spirito. E basta osservare la condotta di due uomini, la condotta di due donne. Un uomo retto, un uomo che segue la morale, un uomo che segue i principi della vita onesta, e un altro uomo invece spregiudicato. Spregiudicato. Che passa tutta la vita a imbrogliare il prossimo. E così, scusate, care buone signore, mie buone cristiane, succede anche fra le donne. Ma San Bernardino da Siena dice meno fra le donne che fra gli uomini. Quindi a vostra consolazione e a nostro riprovero. Del resto, anche le statistiche dolorose, dolorosissime di questi ultimi anni dicono che su 4 delitti c'è una donna, su 4, quindi gli altri 3 sono per noi uomini. È così un po' in tutto. E San Bernardino si entusiasmava e faceva l'elogio della donna e finiva, appunto, col pregare la Madonna. Riflettiamo la dignità del nostro corpo. Il nostro corpo non è semplicemente una realtà materiale, una realtà che ha bisogno di respirare, di mangiare, di vestirsi, una realtà che si sviluppa dall'infanzia alla maturità. È l'abitazione dello spirito. Mediante il nostro corpo noi abbiamo il contatto col mondo, abbiamo il contatto con i nostri simili. E mediante il nostro corpo, appunto, parlando, scrivendo, lavorando, che realizziamo le virtualità, le possibilità della nostra coscienza. È meraviglioso. Anche se ci fa tanto soffrire, alle volte, ci dà tanti problemi, è meraviglioso. L'armonia in cui è costruito, gli stessi lineamenti, la stessa voce umana. Quando si era bambini e andavamo la prima volta allo zoo e vedevamo quegli scimmioni
orangutan, eccetera,
che sembrano uomini, sembrano, sì, ma non sono uomini, il corpo c'è qualche somiglianza, cos'è che manca? La parola manca, e se manca la parola, manca il pensiero, manca l'amore, manca la sensibilità, manca la comunicazione, no? Ecco quindi, ecco, l'uomo è chiamato a vivere la vita dello spirito, nel suo corpo e nella sua anima. Anche con il corpo dobbiamo vivere la vita dello spirito. Quando scriviamo, non possiamo scrivere cose indegne. Quando parliamo, non dobbiamo parlare cose indegne. Quando lavoriamo, non possiamo fare cose indegne. Se sono un pittore, non posso dipingere cose indegne. Uno scultore, lo stesso. Se sono un artista, un soprano, un tenore, un baritono, un basso, non posso cantare cose sconvenienti, perché corpo e anima fanno un terzo un quid. Questo terzo un quid è l'individuo, è la persona. Quindi non possiamo fare dei tagli fra il corpo e l'anima, ma dobbiamo fare la convivenza, la società amorevole del nostro io con se stesso. Visto questo, miei cari buoni fratelli, viviamo secondo lo Spirito, come dice anche il Vangelo di oggi, come dice San Paolo nell'introduzione alla lettera ai Corinti. Ma se avete un momentino dopo, un momentino, prendete il foglietto e contate il nome di Gesù in quel pezzetto di San Paolo. Quante volte nomina Gesù? San Paolo è stato l'apostolo di Gesù. Vedete, dicevamo all'inizio che non dobbiamo usare la parola per le cose cattive, per gli errori, eccetera, ma per le cose buone, per le cose dolci, per le cose affettuose di consolazione. Chissà, chissà come San Paolo pronunciava il nome di Gesù. Vedete, quasi ogni riga viene fuori il nome di Gesù. Ecco la grandezza del corpo, la nobiltà del corpo, la spiritualità del corpo. La Madonna Santa, la Madonna nostra Madre, Madre di Dio, che nelle sue viscere santissime formò il corpo di Gesù, ci conceda anche lei di vivere secondo lo Spirito e di usare nel nostro povero ma caro corpo, di usare secondo lo Spirito.